Bene, vorrei riprendere per continuare le riflessioni che il Signore ha messo nel mio cuore e che vi ho partecipato qualche tempo fa. Relativamente al tema, quindi è la seconda parte, il tema la prova della fede. Leggiamo il testo dal quale siamo partiti, Ebrei capitolo 1, versetto 1. Ebrei capitolo 1, versetto 1. Ebrei capitolo 1, versetto 1. Iddio, dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Amen. Allora abbiamo visto che Dio, dopo aver in molte volte, in molte maniere, parlato anticamente ai padri, dice in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante Gesù Cristo. È importante che rileviamo da questo testo che Dio parla e parla continuamente e per ogni tempo, per ogni epoca, per ogni situazione specifica, il Signore ha qualcosa da dire in modo specifico. Noi non possiamo dire che la parola di Dio per noi è quella di 10, di 20 anni o di 30 anni fa. È una parola attuale, oggi Dio parla. E Dio parla molte volte e in molte maniere. Allora, normalmente quando una persona si avvicina a noi e vuol parlare con noi molte volte in maniere diverse, evidentemente ha un interesse in noi. Questo è il primo fatto che io devo rilevare. Dio non parla a vuoto, ma il fatto stesso che Lui ci parli attesta che Dio è interessato a me. È interessato a ciascuno di noi. Egli parla perché ha un interesse personale per colui che è il destinatario delle sue parole, che è l'oggetto delle sue attenzioni. Non è che parla perché ci vuol far conoscere delle dottrine o vuole che noi prepariamo degli studi particolari su di lui. Ma come quando una persona parla a un'altra, è perché quando una mamma parla col figlio insistentemente, una volta, due, un padre, a un amico, un conoscente, perché parla? Ma parla perché evidentemente ha qualcosa, qualche valore, qualche contenuto importante da veicolare, da trasferire alla persona con la quale sta interloquendo. Per me, ad esempio, che soffro di asma allergica, parlare è una fatica. E se parlo è perché evidentemente ci deve essere una motivazione. Allora, il Signore parla non semplicemente, e noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Parla non semplicemente per intrattenere, ma parla perché ha interesse in noi. E poi soprattutto quando parla molte volte e in maniere, vuol dire seguendo metodi, seguendo sistemi diversi, maniere diverse, vuol dire proprio che l'interesse è grande. È un interesse grande. Allora dice, ha parlato ai padri molte volte in molte maniere. A noi, al nostro tempo, la parola di Dio è Gesù Cristo. Il Verbo incarnato, Giovanni capitolo 1, versetto 14, la parola che era dal principio è stata fatta carne perché noi la potessimo vedere. L'Apostolo Giovanni dice, quello che abbiamo veduto e toccato, la parola della vita, dice, noi la annunciamo anche a voi. Perché solo attraverso questa parola noi possiamo avere comunione, cioè essere come uno, miracolo che solo Dio può compiere. Nonostante siamo gli uni e gli altri diversi, culture diverse, linee di pensiero diverse, la comunione come riflettevamo anche domenica scorsa, è un fatto celeste. Quando una chiesa organizza, fa, dice così dobbiamo essere più in comunione. È un po' come disse il Signore alla Samaritana, chi beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve l'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. La comunione è un fatto celeste. Se Dio dimora in noi, noi siamo come uno. Allora, Dio parla, e abbiamo visto come prefazione che ha un interesse specifico nelle nostre persone individuali. Ma vorrei vedere come Dio ha parlato, in modo particolare riguardando ad alcuni fatti che riguardano Mosè. Numeri, capitolo 12, versetto 1. Leggiamo questo testo. Numeri, capitolo 12 e versetto 1. Numeri capitolo 12 versetto 1. Leggiamo soltanto brevemente, ma alcune parti è meglio leggerle. Maria ed Aronne parlarono contro Mosè a cagione della moglie cuscita che aveva preso, poiché aveva preso una moglie cuscita, e dissero: l'Eterno ha egli parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha egli parlato anche per mezzo nostro? E l'Eterno lo udì. Ora Mosè era un uomo molto mansueto, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. E l'Eterno disse a un tratto a Mosè, a Aronne e a Maria: uscite voi tre e andate alla tenda di convegno. E uscirono tutti e tre. E l'Eterno scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria. Ambedue si fecero avanti. E l'Eterno disse: ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra voi alcun profeta, io l'Eterno mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in un sogno, non così col mio servitore Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu, facendomi vedere e non per via di enigmi. Ed egli contempla la sembianza dell'Eterno. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo Mosè? Fin qui. Ora, a parte il fatto, l'evento, ma è certo una cosa. Il Signore disse: se tra voi vi è un profeta, qualcuno che parla da parte mia, qualcuno che vuol parlare da parte mia, dice allora, se questo è veramente profeta, io mi faccio conoscere. Questo è un aspetto importante. Il Signore, stiamo chiedendoci perché Dio parla. Il Signore si vuol far conoscere, vuol far conoscere il suo cuore, il suo pensiero, la sua volontà, quello che ferve nel suo cuore, nella sua anima di sovrano, di creatore, di re del cielo e della terra, di sostenitore di tutte le cose. Allora dice: io parlo. E Maria ed Aronne, nonostante fossero fratelli di Mosè, avevano complottato in qualche modo contro Mosè. E la ragione di questa lamentela, di questa critica, era che Mosè si era sposato una moglie cuscita, non israelita. E poi l'altro aspetto è, dice, ma il Signore non ha mica parlato soltanto Mosè, ma anche attraverso di noi. Allora il Signore, come vedete, li chiama a raccolta, dice: venite davanti a me. Il Signore scese con una colonna, una nuvola, e dice: se vi è, e questo è il messaggio, dice: se vi è tra voi un profeta, io mi faccio conoscere a lui in visione, in sogno. Dice: con Mosè non è così. E attenzione, non è che Mosè sia speciale. Io penso che chiunque legga questi passi matura una certa invidia nei confronti di Mosè, no? Cioè, a chi non vorrebbe stare, e poi dopo saranno le riflessioni che faremo, chi non vorrebbe stare alla presenza di Dio per intrattenersi con lui. Con Mosè, attenzione, guardate come lo identifica, che è fedele in tutta la mia casa. Un uomo fedele, che non viene meno, stabile, costante, che non è suscettibile di alti e bassi, come è tipico della natura umana. Cioè, un uomo che è andato oltre la sua umanità, che a motivo della mia intimità con lui io l'ho reso fedele. Non che Mosè fosse qualcosa di particolare, ma io l'ho reso fedele. Lui è fedele. La fedeltà lo caratterizza, la stabilità, è come una roccia. Ebbene, fedele in tutta la mia casa, con lui io mi intrattengo a tu per tu. Cioè, forse deve preparare degli studi. No, non deve preparare degli studi. Deve semplicemente manifestare il nome di Dio, chi Dio è sulla faccia della terra, far conoscere attraverso di lui uno strumento per far conoscere il Signore. Con Mosè, che è fedele in tutta la mia casa, con lui parlo a tu per tu. Facendomi vedere, egli contempla la sembianza dell'Eterno. Che meraviglia! Lui mi contempla. Leggiamo in Esodo al capitolo 33, versetto 11. Esodo capitolo 33, versetto 11. Ora l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col suo proprio amico. Poi Mosè tornava al campo, ma Giosuè, figliuolo di Nun, suo giovane ministro, non si dipartiva dalla tenda. E poi leggiamo ancora dal 15 al versetto 19. 15. E Mosè gli disse: se la tua presenza non viene meco, non ci far partire di qui. Poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazie agli occhi tuoi? Non sarà egli dal fatto che tu vieni con noi? Questo distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E l'Eterno disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, poiché tu hai trovato grazie agli occhi miei e ti conosco personalmente. Mosè disse: Deh, fammi vedere la tua gloria. E l'Eterno gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te, farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Disse ancora: tu non puoi vedere la mia faccia, perché l'uomo non mi può vedere e vivere. Fin qui. Allora, vediamo che l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Qui abbiamo un ulteriore elemento. Dice: io mi faccio conoscere, prima abbiamo visto, al profeta. E qui vediamo che il Signore parlava con Mosè come se si parlasse con un amico. E poi Mosè tornava al campo e riferiva le parole di Dio. Che bello questo aspetto. Due amici che si guardano serenamente in viso e che condividono delle cose importanti, perché queste possano essere condivise, possano essere oggetto di allegrezza. Condividere, avere comunione sugli stessi valori, su cose fondamentali attinenti alla vita, non discorsi così vani, no? Ma quell'amicizia che ha delle basi granitiche, solide, che hanno a che fare con la parola di Dio, con la parola del Signore. Allora Mosè si intratteneva con il suo Dio e parlavano faccia a faccia. E quale fu la richiesta di Mosè? Abbiamo letto, dovevano muovere da quella posizione a un'altra posizione, da quella località a un'altra località, come spesso avveniva per il popolo che era in cammino, come noi siamo in cammino da una sponda all'altra, da una riva all'altra. Mosè dice: Signore, consapevole della realtà e delle difficoltà che doveva affrontare, se la tua presenza non viene con noi, non ci fare partire da questo luogo. È una richiesta specifica, cioè vieni con noi. Perché se tu non vieni con noi è meglio non partire. Per noi tante volte partire è quasi automatico, decidiamo una cosa e poi partiamo. Ma Mosè era consapevole che l'esito di quel cammino, degli incontri e di tutto quello che avrebbe caratterizzato il cammino da quel momento in avanti, non poteva portarlo da solo. Dice: se tu non vieni con me, non mi far partire. Quando Giacobbe partì, disse: Signore, se tu mi guidi in questo cammino, io non so dove vado, non so quello che accadrà, se tu mi guidi, io darò a te la decima di tutto quello che possiedo. come per dire, voglio che tu sia il mio Dio, voglio che tu possa guidare i miei giorni, la mia vita. E il Signore dice, farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. E Mosè ancora, Signore, voglio vederti, voglio vedere la tua gloria. Mentre facevo queste meditazioni, ero nella mia cameretta, a un certo punto è come se il Signore mi avesse detto, ma tu desideri veramente vedermi? Tu desideri veramente avere una relazione personale con me? Tu desideri veramente parlare con me? Non fare una preghiera pubblica, non fare qualcosa che possa avere un impatto perché ci sono gli altri. No, ci sono io con te. Tu desideri veramente me? Desideri veramente parlare con me come si parla con due persone? Oppure semplicemente hai fatto il tuo dovere, poi vai da una parte, poi vai dall'altra, poi c'è un altro dovere, poi hai fatto il dovere e poi c'è il tuo tempo. Oppure io sono il tuo amico, io sono il tuo innamorato che ti amo, io voglio il tuo cuore, io voglio poterti possedere come il mare possiede il fondo del mare. Come, sì esatto, le acque possiedono il fondo del mare. Io voglio poter avere una relazione intima, personale, con te. E per questo Mosè dice, Signore, ti voglio vedere sempre più intimamente. È la nostra preghiera, è la nostra comunione con Lui, tale per cui vogliamo, come nel caso di Mosè, andare sempre più avanti per raggiungere sempre più intimamente il cuore di Dio. Oppure semplicemente definite alcune modalità di approccio, di preghiera, di meditazione, fatte le quali ci sentiamo a posto. È diverso, sapete, molto diverso fra il voler conoscere la persona di Dio. Io sono qui per te, Mosè gli sta dicendo, voglio vedere te, voglio conoscere te, voglio vederti nella mia storia, voglio poterti contemplare. E allora, consapevole che Dio aveva davanti a sé un uomo che era lì per lui e non per altre finalità, dice, farò così, farò passare tutta la mia bontà davanti a te. Io credo proprio che il Signore guardi in realtà il nostro cuore per capire chi siamo e cosa cerchiamo. Farò passare tutta la mia bontà. Da Diodati traduce bellezza. Altre traduzioni che ho consultato traducono splendore. Molto spesso quando noi pensiamo alla bellezza e allo splendore, non pensiamo alla bontà. Diciamo, che bello! Perché vediamo qualcosa che semplicemente colpisce la parte sensoriale, che è la vista. E diciamo che bello. Ma qui la bellezza è la bontà di Dio. Allora la domanda che il Signore mi ha fatto, tu Sauro, hai visto la mia bellezza? Hai visto il mio splendore? La mia bontà sono bellezza e splendore. La bontà è la bellezza e lo splendore di Dio, la bontà di Dio verso ciascuno di noi, tutti i giorni della nostra vita. Dice, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Come se il Signore volesse dire, farò in modo che scorra davanti a te chiaramente tutta la mia bontà, che sono bellezza e splendore di Dio, dell'Iddio invisibile, ma che è visibile al cuore dei suoi credenti. La farò passare davanti a te come qualcosa che scorre davanti a te, perché tu possa conoscermi. L'obiettivo di Dio, l'obiettivo di due amici. E io, dice, proclamerò, Diodati traduce, griderò il nome dell'Eterno davanti a te. Cioè, lo proclamerò, lo dispiegherò il nome dell'Eterno davanti a te. Tu arriverai e troverai che il mio nome è stato proclamato. E che le vie sono state spianate, che i colli sono stati abbassati. Farò grazia a chi vorrò fare grazia. Avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Perché? Perché il Signore è in grado di poter parlare in questi termini. Queste parole dette da un uomo sono parole assolutamente di parte, ma dette dal nostro Dio, che conosce quello che c'è nel cuore degli uomini, sono parole giuste. Io farò grazia perché io conosco il segreto degli uomini. Io conosco l'intimità del cuore degli uomini. I cieli dei cieli non mi possono contenere, ma sulla terra, dice, sono con colui che è umile, contrito, che il cuore è rotto e che trema davanti alla mia parola. Allora io farò grazia a chi vorrò, perché io sono Dio e io conosco quello che è nell'uomo. E avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Allora la relazione con le parole del Signor Gesù, dell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 15, versetti 14 e 16, ma non lo leggiamo per brevità, Gesù disse: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma voi vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Ancora, la base dell'amicizia qual è? Il condividere. Come il figlio ubbidisce al padre, anche voi, dice, se ubbidite, siete miei amici. Non è un'amicizia dai contorni vaghi, frastagliati, non ben definiti. Siete miei amici, se come me, che sono sottomesso al padre, anche voi siete sottomessi. Questo ci rende amici. Non un'altra base di simpatia, di antipatia, di legami o altro ancora. Siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo, attenzione, non sa quello che fa il suo Signore. Ubbidisce e basta. Al Signore non viene richiesto di condividere, come abbiamo visto, il Signore si vuol far conoscere. Ma voi vi chiamo amici, noi che siamo le creature di Dio, la primizia del creato. Se scandagliamo tutta la terra nella dimensione flora e fauna, non troviamo tra la creazione di Dio una creatura più importante e più preziosa dell'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio. Siamo qualcosa di importante, siamo qualcosa di prezioso. Ebbene, dice, voi siete miei amici. Un servo non sa, ma voi vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Come Mosè fu fedele davanti alla casa di Dio, facendo conoscere il pensiero di Dio, manifestando il pensiero di Dio. E questa in qualche modo è la chiamata di ciascuno di noi. Qualche volta, parlando con un fratello o l'altro che mi manifesta le sue difficoltà, io normalmente rispondo sempre come rispondo a me stesso, al mio cuore: onora il Signore, manifestando la sua volontà, non cercare degli accrocchi umani, e il Signore ti benedirà. Sono 35 anni che conosco il Signore e ha sempre funzionato così. Ed è meraviglioso. Dio si vuole rivelare. Onora il Signore, non cercando il tuo pensiero, ma il pensiero di Dio, e il Signore ti onorerà, ti benedirà. Farà risplendere il suo volto su di te. Allora, il Signore disse anche ad Abramo: nasconderò io ad Abramo quello che sto per fare? Allora il Signore desidera rivelarsi, farsi conoscere. E quando non poteva farlo è perché la durezza, l'incredulità aveva raggiunto soglie e livelli tali che impedivano a Dio di poter interagire, di potersi rivelare, manifestare, causa la durezza del cuore dell'uomo. Ma il Signore non vuole nascondere, vuole rivelare, far conoscere. Passiamo in Esodo ora, al capitolo 34, versetti 5 a 9. E l'Eterno discese nella nuvola, si fermò quivi con lui e proclamò il nome dell'Eterno. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò: l'Eterno, l'Eterno, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma che non terrà il colpevole per innocente, e che punisce l'iniquità dei padri sopra i figliuoli e sopra i figliuoli dei figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione. E Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Poi disse: Deh, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo dal collo duro. Perdona la nostra iniquità e il nostro peccato e prendici come tuo possesso. Allora, ancora, l'Eterno discese nella nuvola e si fermò quivi con Mosè nella nuvola e davanti a Mosè proclamò il nome dell'Eterno. Una situazione di intimità, una situazione di particolare intimità. L'Eterno discese nella nuvola e si fermò quivi con Mosè. E qui, in questo luogo, in questa nuvola, Mosè incontrò il Signore. Non ho potuto fare a meno a pensare a questa nuvola e a ricondurla alla nostra cameretta. Quando il Signore Gesù disse, ma tu, figlio mio, quando preghi, entra nella tua cameretta. E serrato nell'uscio fai orazione al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Vedete, su questo testo, sulla preghiera del Padre nostro, qualche anno fa mi sembra di aver fatto diversi studi, se non ricordo male. Ma mentre ieri mattina e poi ieri pomeriggio rimeditavo queste parole, ho visto delle cose nuove che non avevo mai visto. Allora, il Signore dice, tu, quando entri, come Mosè entrò nella nuvola, quando entri nella tua cameretta, mi sembra proprio che l'evento stesso di entrare nella cameretta sia un passo di fede importante. Immaginate davanti al mondo, no, che uno entra nella cameretta e dice, cosa vai a fare? Per noi è un po' difficile, vado a pregare. Entri nella tua cameretta, è già un passo di fede. Perché devi entrare? Perché stai facendo dell'altro. Stai pensando ai tuoi problemi, come al solito, stai pensando alle tue cose, sei preso dai tuoi interessi. Ebbene, lascia tutto, entra lì. Quel momento determina il successo stesso di quanto avverrà in quella cameretta. Entra. Cosa vuol dire? Entra in qualcosa dove prima non c'eri. Devi entrare in una situazione che prima non stavi vivendo. Entra nella tua cameretta, nella tua personale nuvola, perché io voglio scendere e manifestarmi, proprio come ho fatto con Mosè. Noi siamo tentati di leggere i testi veterotestamentari pensando a quasi a fiabe o situazioni a noi lontane, ma noi abbiamo ben di più della nuvola. Entra nella tua cameretta, serrato nell'uscio, come nel caso di Mosè che qui era solo con Dio, serrato nell'uscio, io voglio te in questa cameretta. Non ci vede nessuno, non c'è un messaggio da dare davanti a qualcuno, non c'è una preghiera da fare davanti agli altri, non c'è qualcosa di particolare, ci siamo solo tu ed io. Ma io ho interesse in te, come abbiamo detto all'inizio, ho interesse in te, ti sto cercando. Dove sei, figlio mio? È come se il Signore ci dicesse, dove sei? Perché sei così tanto, grazie, indaffarato? Perché sei così tanto preso? Perché sei così tanto distratto e frivolo? Io voglio te. Entra nella tua cameretta, serrato nell'uscio, fai orazione al Padre tuo, che è nel segreto. Attenzione, il Padre è nel segreto, cioè nessuno lo vede. E tu ti rivolgi al segreto di Dio. Cioè, in qualche modo, tu entri nelle camere segrete di Dio. Dipende da te dove vuoi arrivare. Puoi arrivare nella stanza numero 1 e conoscere un aspetto di Dio. Nella 2 e conoscere un altro aspetto. Nella 3 e conoscere un altro aspetto. Bontà, gloria, misericordia, potenza. Tutto è davanti a te. Dipende da te. Se tu entri, serri l'uscio, e poi entri nel segreto di Dio, tu sappi che il Padre tuo, che vede dal suo segreto, tu sei entrato nel segreto di Dio, il Padre che vede dal tuo segreto te ne darà la ricompensa. La nostra ricchezza o la nostra povertà dipende tutto da questo. Diodati traduce, renderà palese la tua retribuzione. Renderà palese la tua retribuzione. Tu entri nel segreto di Dio perché credi che Dio è. Dio dal suo segreto si incontra con te e ti ricompensa. Chi si accosta a Dio, abbiamo detto l'ultima volta, deve credere che Egli è. Io credo che uno dei peccati che il diavolo, una delle attività più frenetiche del maligno ai giorni nostri, e che ci dà soltanto una vaga idea della realtà di Dio. Leggiamo, meditiamo, studiamo, ma in realtà il Signore è quasi a volte una nube astratta, un pensiero così vago, astratto. Prova ne è il fatto che spesso non abbiamo una relazione personale con Lui, ma è un'idea vaga. Per questo il Signore dice: quando tornerò, troverò io la fede sulla terra. Allora, chi si accosta a Dio, chi entra nel segreto di Dio, deve credere che Dio è là e che Lui dal suo segreto risponde, ricompensa e rende palese la sua retribuzione. Dio si fa conoscere perché vuole rivelare a noi il suo carattere. Vuole farsi conoscere non per finalità come le nostre, egocentriche, ma perché Egli vuole farsi conoscere. Allora abbiamo letto: passò davanti a Mosè. L'Eterno passò davanti a Mosè e gridò. Cosa gridò il Signore davanti a Mosè? Gridò: l'Eterno, l'Eterno. Cioè dice: tu Mosè finirai i tuoi giorni, tu morirai, ma io sono l'Eterno. Io sono stato l'Iddio dei tuoi padri e sarò l'Iddio dei tuoi figli. Io sono l'Eterno, io vivo eternamente. L'Iddio misericordioso e pietoso, che ha misericordia e pietà, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà. Vedete, il Signore si sta facendo conoscere a Mosè, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione. Conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Ma attenzione, che non terrà il colpevole per innocente. Le basi della giustizia di Dio rimangono inalterate e inviolate dall'uomo incosciente, inconsapevole di cosa vuol dire essere giusti, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figlioli e sopra i figlioli dei figlioli fino alla terza e alla quarta generazione. È chiaro, come tutti sappiamo, il confronto fra la millesima e la terza e quarta generazione. Questo significa che il Signore è misericordioso e pietoso e che sta a noi entrare nelle sue stanze per conoscere nel suo segreto, per conoscere sempre di più e sempre meglio quanto vasta e grande sia la sua benignità e il suo amore. Dopo aver ricevuto questa rivelazione da parte di Dio, cosa fece Mosè? Abbiamo letto: subito si inchinò fino a terra e adorò. L'adorazione non è un'attività. Questo testo ci dice chiaramente quali sono le dinamiche che danno luogo all'adorazione. Ricevette una rivelazione, vide Dio e subito adorò. Noi non possiamo pensare di adorare senza aver visto il Signore. L'adorazione è la conseguenza. Si inchinò fino a terra e adorò. E l'adorazione è sempre una conseguenza della rivelazione di Dio. E Mosè risponde: Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi. Perché questo popolo è un popolo dal collo duro, cioè io sono in una situazione difficile. Allora perdona. Ah, tante volte noi quando ci irritiamo con qualcuno o che ci ha fatto del male o che diciamo ci ha usato cattiveria, siamo tentati, siamo vendicativi, no? Ma il Signore pensa soltanto a come poter salvare una persona, a come poterla redimere, a come poter fare in modo che la luce del suo volto splenda su di lui. Perché il Signore non si compiace quando deve usare la sua giustizia e deve tagliare, ma Egli desidera che l'empio viva, che si converta e viva. Dè, Signore, vieni in mezzo a noi, perdona, convertici e soprattutto prendici come tuo possesso. Allora, se vi ricordate come è nata la storia di Mosè, che lui guidava le pecore e giunse al monte di Dio, al monte Horeb, e a un certo punto l'Eterno gli apparve. Come gli apparve? Se vi ricordate, c'era un pruno, un roveto di spine, che era completamente avvolto dalle fiamme, ma queste fiamme non lo consumavano. Alcune traduzioni traducono: le fiamme non divoravano il pruno o il roveto, non lo divoravano, non lo consumavano. Strano, perché Dio è proprio un fuoco consumante che divora i suoi nemici, i suoi avversari. Ma quelle fiamme non davano luogo ad alcuna combustione, non consumavano e non divoravano, letteralmente, un fuoco che divora, che quindi non lascia niente, quella pianta. Il Signore ha voluto dire, io lo so che voi siete come le spine. Che causa il peccato? L'essere umano è una pianta di spine inservibile, va soltanto tagliata, bisogna fare attenzione e buttarla via. Ma dice il Signore, infatti la radice etimologica del fuoco che avvolgeva è proprio possedeva questa pianta di spine. Io voglio possedervi, voglio fare il miracolo. Cercherò in tutti i modi, in tutte le maniere per fare il miracolo, per avvolgervi, per essere per voi non un fuoco consumante, ma un fuoco santificante. Io, nonostante le tue spine, dice, voglio possederti. E Mosè aveva capito. Era arrivato a questo punto, dice, Signore, scendi in mezzo a noi, siamo sì spine, popolo dal collo duro, ribelli, ma scendi in mezzo a noi e possiedici. Quella immagine che tu mi hai fatto vedere quando ti sei rivelato a me, ora la capisco meglio. Possiedimi. Non farci partire di qui se tu non ci possiedi, se tu non vieni con noi. Come si farà a capire fra gli altri che noi siamo il tuo popolo, se non dal fatto che tu ci possiedi? E per questo c'era la promessa che Giovanni Battista aveva ben conosciuta, quando disse, dietro a me viene colui al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Lui ha il suo ventilabro in mano, e netta, cioè purifica tutta l'aia sua. Egli è colui che vi battezzerà con lo Spirito Santo, col fuoco. E al giorno della Pentecoste, delle lingue di fuoco che non consumavano, che non divoravano quelle anime, il Signore aveva battezzato con lo Spirito Santo, con la potenza dello Spirito e del fuoco, i suoi figlioli. Io voglio possedervi, io ho interesse in voi, voglio essere intimo a voi e possedere i vostri cuori. È meraviglioso questo fatto. Più avanti, Mosè, capitolo 34, versetti 28 e 29, ma non lo leggiamo per brevità, Mosè rimase con l'Eterno, dice, 40 giorni e 40 notti. Non mangiò pane, non beve acqua e stava sul monte in intimità. Mi sembra che questo sia proprio il culmine, cioè Mosè solo col suo Dio. Dimentico delle esigenze del suo corpo, ma Dio lo sostiene. Guardate, leggendo, penso, come alcuni di noi avranno fatto, alcune testimonianze di uomini di Dio, scopriamo che queste persone hanno fatto delle esperienze che solo a pensarci oggi diciamo, ma com'è possibile che sulla terra si possano... Leggevo ad esempio che Wesley, sapete, al tempo non c'erano mezzi di locomozione, prima del Novecento, mi sembra che Wesley sia nato 1806-7, giù di lì. Wesley, quando andava a predicare tutto il giorno, predicava 8-10 volte al giorno, per noi sarebbe una cosa impensabile. Sapete cosa faceva? Siccome doveva fare molti chilometri a cavallo, aveva imparato a cavalcare in modo tale che metteva la Bibbia davanti a sé, lasciava andare il cavallo, e poi leggeva la Bibbia e pregava. Perché dice, devo cavalcare tanto a lungo, no? Ma perché tutto questo? Perché cercava il suo Dio. Dice, non ho tempo! Non riesco! Sono troppo impegnato! È ovvio che dipende da noi. Il tempo lo trovi e il metodo del Signore ti dà la come per poterlo trovare. Mentre sei in bagno, mentre sei in via, quando ti codichi, quando ti alzi. Ma non è un dovere da adempiere e da compiere, ma è Dio che ti sta cercando. È lì pronto con la sua colonna che vuole entrare dal suo segreto nel tuo segreto. E tu entri nel suo segreto e lui vuol stare con te. Ha interesse in te. Per questo ha parlato molte volte, in molte maniere. Questo mi umilia, mi fa sentire un verme, frivolo, mancante, un testone. E dico, Signore, abbi pietà di me e di noi. Mosè rimase davanti alla presenza di Dio. Non c'era ancora la dispensazione dello Spirito Santo. Diciamo, oggi siamo nella dispensazione dello Spirito Santo. Sì, ma se lo Spirito Santo non è un fuoco santificante nella tua vita, sapere che tu sei nella dispensazione dello Spirito Santo, scusa, ma ti serve a ben poco. Mosè non era in quella dispensazione, però bramava stare col suo Dio. Il Signore lo accolse presso di sé. in un livello di intimità e di comunione che non appare. Eppure tutti crediamo che Dio c'è. Il Signore dice, trovo così strano che tutti credano che Dio c'è, che nessuno mi voglia vedere e conoscere. Allora, dice che quando scese da questi 40 giorni, lui non se n'era accorto, ma la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante. Cioè, aveva un viso illuminato, luminoso. Perché? Perché egli parlava con l'Eterno. Attenzione! Non stava facendo una meditazione, preparando uno studio. Egli era stato 40 giorni a parlare con l'Eterno. E siccome aveva contemplato la luce, era entrato nel segreto di Dio, Dio era entrato in lui. Era avvenuta la compenetrazione, la conoscenza, così come Dio la intende. Mosè è Dio. E quando scese era tutto raggiante, al punto che il popolo non riusciva ad avere un contatto con lui, gli chiesero di mettersi una benda davanti al viso perché potesse parlare col popolo. Che meraviglia! Poi dice, sì, ma queste cose forse oggi non avvengono più. Io non lo so, so per certo che il Signore ci ama e vuole essere a noi intimo e vuole poter influenzare intimamente i nostri cuori e la nostra vita. E vi ricordate quando Gesù fu trasfigurato, Matteo capitolo 12, versetto 2? Gesù era con Pietro, Giacomo e Giovanni, quelli che egli aveva chiamato i suoi amici, li aveva portati con sé. Dice, venite, oggi vi voglio far fare un'esperienza. E come salirono in vetta alla montagna, Gesù fu trasfigurato e la sua faccia risplendé come il sole. I suoi vestiti divennero candidi come la luce. E sapete con chi parlava il Signore Gesù? Ed era consolato. C'erano colloqui amichevoli, santi, con Mosè e con Elia. Perché il Signore non è un Dio dei morti, ma di viventi. Non è l'Iddio dei morti, ma di viventi. Allora parlava con Mosè ed Elia. E i discepoli erano lì. Se vuoi che costruiamo una tendina, non gli rispose neanche, che non era quello lo scopo. Dovevano capire che il Signore cerca l'intimità, che il Signore vuole parlare, vuole intrattenersi con noi. E quando Giovanni più tardi nell'isola di Patmos vedrà Gesù nella sua gloria, dice che dalla sua bocca usciva una spada a due tagli quando si voltò per vedere colui che parlava. Dio parla, come parla una persona. Dalla sua bocca, non so come, in quale maniera, ma usciva una spada a due tagli, acuta, e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. Allora, cosa possiamo dire? Dio parla. E Dio parla perché vuol farci conoscere, rivelare il suo carattere, la sua volontà. Io mi faccio conoscere, disse al profeta. Io mi faccio vedere e parlo a tu per tu. L'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un amico parla col proprio amico. Gesù disse, non vi chiamo servi, perché mi sono fatto conoscere e mi faccio conoscere. E che bello, quando nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, il Signore dirà, versetto 9, dice, il mondo non mi vedrà più, perché il mondo vuol vedere. Facci vedere il Padre, no? Facci un segno. Il mondo vuol vedere non lo splendore e la bellezza di Dio, ma vuol vedere lo splendore degli occhi e la bellezza degli occhi. Per questo Gesù è raffigurato sempre come una persona bionda, occhi azzurri, ma dice, se qualcuno dice il mondo non mi vedrà più perché il mondo vuol vedere, ma voi mi vedrete. Perché? Perché io vivo e voi vivrete. E ci incontreremo nel solito posto. Qual è il posto? È la cameretta, il segreto, per entrare nel segreto di Dio. Attenzione, cameretta spesso per me è la mia vettura. Io normalmente faccio 50-55 minuti, a volte anche un'ora di macchina al mattino, un'ora di macchina alla sera. A volte non mi accorgo che ho fatto anche 30, 40, 50 chilometri, ma la cameretta, l'intimità, il posto dove noi entriamo nel segreto di Dio. Le nubi si diradano e siamo direttamente alla presenza di Dio e parliamo con Lui e Lui parla con noi. Quello è il momento più che ha maggior valore, più efficace, non quello attuale per me. È quello il momento più importante, più prezioso. Il mondo non mi vedrà, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Il Signore parla per manifestarsi, per rivelarsi, per possedere il suo popolo. L'Eterno discese nella nuvola e proclamò davanti a Mosè il suo nome. Cosa proclama il Signore a noi quando noi entriamo nella sua intimità, quando noi entriamo nei suoi cortili con lode per celebrarlo? Entra nella tua cameretta, serrato nell'uscio, fai orazione al Padre tuo. Entra nel segreto di Dio perché il Padre dal suo segreto ti vede e ti ricompensa, perché Egli è remuneratore di quelli che lo cercano. Rimunera, paga! E ancora Mosè iniziò la sua attività vedendo un roveto che bruciava e non si consumava. Tante volte noi siamo spaventati dal considerare quanto siamo spigolosi e spinosi. Penso che non ci conosciamo a fondo, ma se ci conoscessimo a fondo rischieremmo di avere spavento. Il Signore invece ci fa conoscere le nostre miserie, ma in modo tale che queste miserie non ci atterrano, non ci schiacciano. Ce le fa vedere, ma ci fa vedere anche la sua bontà, la sua benignità. Perché questa sia per noi uno scudo, una targa. Le spine ci ferirebbero, ci farebbero del male e noi saremmo pieni di ferite, di lacerazioni, di contusioni. Ma grazie al Signore, tanto più prendiamo atto della nostra miseria e più ci rendiamo conto che la benignità di Dio è lì per noi, per vivificarci, per possederci. E non è una questione di semplice conoscenza della testa, della mente, ma è una questione che ha a che fare col cuore. Il Signore vuole possedere tutto il mio essere, il mio cuore. Pensavo questa mattina di poter continuare con altre parti, ma lo faremo un'altra volta. Che il Signore ci conceda la grazia, veramente, di poter vederlo, di poterlo conoscere sempre di più, e sempre meglio, e sempre più intimamente, perché possiamo anche noi essere, come lo fu Mosè, chiamati gli amici di Dio. Non c'è cosa più bella, camminare con Lui, come due amici che camminano insieme, gli amici di Dio, camminare col Signore, mano nella mano. Poi raggiungere anche 87 anni, 79, come quest'anno li festeggia Lui, e vedere anche i nostri cari che invecchiano, ma camminare col Signore. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.